Ma se tu fossi vissuto ai tempi di Galileo nel 600, saresti stato dalla parte dell'Inquisizione? Avresti condannato Galileo? È questo che mi chiedono alcuni ed è questo a cui oggi rispondo. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Bentrovati naviganti, come state? Allora, veniamo alla domanda e alle domande, alle considerazioni di oggi. Per esempio, vi leggo questo commento di Fiorenzo Clerici che relativamente a un video di un po' di tempo fa legato agli UFO, alle teorie del complotto e a come esercitare l'arte del dubbio, e c'è nel titolo, l'arte del dubbio, dice così: quanto assolutismo, ecco, già qui devo dire che ahimè ci siamo proprio persi, forse non l'ha ascoltato bene. Comunque, quanto assolutismo in questo video. 400 anni fa saresti stato un ottimo inquisitore e condannato anche Galileo Galilei. Nulla è certo in quello che racconti, ne riparleremo tra 200 anni. Peccato che noi non ci saremo. Ok, bene, allora qui le idee, come vedete, ci sono, ma sono confuse, sono molto confuse. Perché? Perché Galileo non era uno che diceva: ho scoperto qualcosa di sensazionale, ma non posso dimostrarlo, dovete credermi perché è così che vanno le cose, sono sicurissimo, andate, e se non mi credete siete chiusi di mente. Non funzionava così, ecco, Galileo non ha mai fatto niente del genere. Galileo era quello che diceva: ho scoperto qualcosa di sensazionale e queste sono le prove, ve lo posso dimostrare, guardate nel cannocchiale, scoprirete che la Terra non è al centro del cosmo, ma si muove, si sta muovendo intorno al Sole. Ecco, quindi Galileo le prove le portava e diciamo che erano altri che queste prove non le volevano guardare, non le volevano ascoltare, in particolare la Chiesa, no? Dire che io sarei stato un ottimo inquisitore vuol dire non capire niente di quello che io faccio, ma nemmeno sforzarsi di ascoltare quello che dico e che ripeto fino alla nausea. No, qual è l'approccio? L'approccio che io utilizzo è lo stesso che ha inventato Galileo insieme a Cartesio, insieme a Bacone, cioè il metodo scientifico. Ci vogliono le prove prima di poter dire che qualcosa è vera oppure no. Vediamo un altro commento che, diciamo così, torna su questi temi. Stavolta è Francesco Salemi che mi scrive: la scienza eppur si muove, così Galilei rinnegò la sua dottrina per non morire da scomunicato. Sei troppo allineato al sistema, caro Massimo. Il sistema impone un certo tipo di credenza, ovvero la scienza, che spesso nega la realtà per imbrogliare il popolo e sottometterlo. Ale, un'altra volta. Allora, il discorso è sempre quello. Ripetiamo, io stavo dalla parte, sarei stato dalla parte di Galileo, come è evidente, visto che è l'inventore del metodo scientifico che io seguo nel mio approccio. La scienza non è una credenza. Dire che il sistema impone un certo tipo di credenza, ovvero la scienza è un sistema per capire il mondo, per farsi domande, per esercitare il dubbio, per chiedere verifiche sulle cose. Come fai a imporre una cosa del genere? Non puoi imporla. Imponi un pensiero unico, imponi un'ideologia. Quello magari fanno dei governi, tanti, purtroppo nel nostro mondo ne vediamo tanti di governi autoritari che impongono un'ideologia e fateci caso, sono quei posti in cui la scienza è meno libera. La scienza può fare pochissimo e se si azzarda a andare contro le direttive dell'ideologia generale rischia molto, no? La scienza è veramente un sintomo di libertà perché per fare scienza bisogna essere aperti a tutte le risposte. Chi fa ricerca scientifica non sa necessariamente come verrà fuori un esperimento, magari smentirà completamente quelle che sono le credenze più care, più fondate, come del resto ha fatto Galileo, no? Galileo smentiva questa credenza fondatissima per cui la Terra fosse al centro dell'universo, perché era la cosa più importante visto che c'erano gli esseri umani. Invece no, invece ha rimesso le cose nella loro giusta dimensione. È stato costretto a rimangiarsi, certo, perché c'era l'Inquisizione, perché la Chiesa era un regime dogmatico, possiamo dire, no? Come sempre è stato, ma lì c'era anche, diciamo così, l'elemento molto più pericoloso, che non era solamente il fatto che ti imponeva certe idee, ma ti bruciava il rogo se dicevi il contrario. Quindi Galileo ha fatto benissimo a tenersi poi le idee per sé, anche perché comunque i fatti scientifici, che uno voglia o no, poi vengono fuori. E qui chiaramente lo stesso vale per tutti i temi, no? Chi magari mi attacca dicendo: ah, tu neghi. Io non nego niente, non ho mai negato niente, chiedo semplicemente le prove. Poi si può discutere sul valore che hanno certe prove, per alcuni la testimonianza di qualcuno è una prova. Purtroppo non è sufficiente come prova per poter sconvolgere tutte le nostre conoscenze acquisite fin qui. Affermazioni straordinarie, diceva Carl Sagan, richiedono prove straordinarie. Quindi se mi vuoi dire che ci sono gli extraterrestri sul nostro pianeta, che ci vengono a trovare, che fanno questo e quell'altro, non mi basta la testimonianza, il racconto, il filmato sfocato. No, ci vogliono delle prove più solide. L'abbiamo già detto tante volte. Se mi dici che è possibile leggere il pensiero, che è possibile uscire dal corpo e vedere, non mi basta un bel racconto, una bella storia. Bisogna dimostrarlo in condizioni scientificamente corrette che escludano qualunque altro tipo di spiegazione. Questo è un esercizio che va fatto sempre. Quando c'è, torniamo agli UFO, quando c'è un avvistamento strano, non si può saltare alla conclusione: non so che cos'è, quindi saranno alieni. Questa è una stupidaggine, questo non è il modo con cui bisogna affrontare le questioni, tantomeno il modo scientifico. Il modo veramente scientifico è: vediamo quali sono tutte le possibili spiegazioni esistenti, e anche se nessuna di queste sembra esserlo, come facciamo a escludere che ce ne sia un'altra che non abbiamo preso in considerazione, che potrebbe spiegare quel fenomeno? Perché? Perché l'ipotesi extraterrestre è la meno probabile, per i tantissimi motivi che già abbiamo visto. Non che non sia bella, non che non ci piacerebbe credere, no? Che davvero possano esserci, però è la meno probabile, la meno plausibile, quindi la dobbiamo proprio tenere come ultima possibilità, e solamente di fronte a prove incontrovertibili. Vediamone un altro di questi commenti che tirano in ballo Galileo, no? Fateci caso. La gente come lei, dice Nicola, la gente come lei secoli fa ha fatto ardere innocenti. Nicola, io sarei stato uno di quelli che finivano a rogo quattro secoli fa, perché io sarei andato a dire all'Inquisizione: ma guardate che sono stupidaggini, queste persone non sono streghe, la stregoneria non esiste, le cose che scambiate per fenomeni satanici o altro hanno delle spiegazioni. Ecco, io sarei finito insieme a rogo insieme a quelle persone lì. Quindi capisci, non puoi dirmi che io sarei stato dalla parte dell'Inquisizione. Io avrei esattamente fatto la fine di quelli che smontavano le credenze allora, così come faceva Galileo, così come faceva Leonardo da Vinci, che è il genio per eccellenza, era il primo a smontare le bufale, il primo, non so, per esempio ci sono dei suoi scritti divertenti contro gli alchimisti, contro i cartomanti, i chiromanti, no? Diceva: ma la follia di pensare di poter prevedere il destino guardando le linee della mano. Andate su un campo di battaglia, guardate le mani dei soldati, non ce n'è uno uguale all'altra, eppure sono tutti morti, no? Quindi il loro destino era abbastanza chiaro per tutti quanti, ma non c'è segno nelle loro mani. Bisogna usarle queste capacità razionali e così di metodo che abbiamo a disposizione. Perché se ci lasciamo trasportare da quello che ci piacerebbe fosse vero, finiamo per diventare l'Inquisizione. L'Inquisizione era quella che non tollerava il dubbio, era quella che voleva imporre una dottrina, era quella che di fronte a qualcuno che gli dimostrava che forse le cose in cui si credeva erano false, li mandava a rogo. Questa è l'Inquisizione. Quindi, se voi mi accusate di essere così, siete voi a essere i perfetti inquisitori, siete voi quelli che mi manderebbero a rogo solo perché oso sollevare qualche dubbio nei confronti delle vostre solide certezze. Provate ad ascoltare quello che dicono i video, provate a leggervi qualche libro che vi racconta come funziona la scienza, come funziona il metodo scientifico. È l'esatto opposto dell'immagine che vi siete fatti nella vostra testa. La scienza non impone niente, la scienza è un modo per capire la realtà, uno strumento. Chi impone la realtà invece è l'ideologia, è il dogmatismo, ed è quello che vorrebbe fare chi in qualche modo non sopporta e non tollera i dubbi che io invece continuo a insinuare su tanti argomenti, su quelli su cui magari le convinzioni, le certezze sembrano essere più solide, e è una cosa che continuerò a fare. A volte, dicevo, è davvero sconfortante leggere certi commenti che vi fanno capire benissimo chi è l'inquisitore e chi invece vorrebbe semplicemente aiutare le persone a capire meglio il mondo. Prendete quello che mi scrive questo signore, Luca Chiezzi, che mi dice: parli di cose di cui o non sai niente o sei pagato per screditarle. Comunque sei nella lista nera e, visto che il vento sta cambiando, occhio. Vedete, questa è una minaccia che potrebbe fare un inquisitore, no? Stai attento a quello che dici, perché se non ti pieghi a quello che vogliamo che tu dica, potrebbe finire male. Questa è la minaccia che fa l'inquisizione, non è certo lo spirito aperto di chi vuole capire, di chi vuole cogliere la realtà delle cose, dei fatti, e non farsi abbindolare. Qui diciamo che il desiderio di lasciarsi completamente abbindolare dalle nostre convinzioni, dalle nostre certezze, c'è tutto. E purtroppo è questa, no, la conseguenza a cui spesso porta la fede cieca in qualcosa, in un'idea. Bisogna invece abituarsi a nutrire il dubbio, a nutrire l'idea che forse ci possiamo sbagliare, ed è al cuore della scienza. L'umiltà è veramente uno degli ingredienti fondamentali della scienza, perché se i ricercatori, le ricercatrici non fossero disposti a cambiare idea di fronte a nuove prove, farebbero un lavoro pessimo e non scoprirebbero nulla. Solamente chi è disposto a cambiare idea e di fronte a nuove prove, ripetiamolo, non basta dire secondo me devi cambiare idea perché è così, non basta quello, servono proprio le prove. Beh, chi è disposto a farlo scopre e fa progressi, ma ripeto, servono le prove. Io sono dispostissimo a credere a tutto quello che volete, agli UFO, alla telepatia, ai poteri paranormali, ma proprio contentissimo di crederci, ma bisogna dimostrarlo. Ci vogliono le prove, e non è minacciando, non è così, come dire, mettendo sulla lista nera qualcuno che non la pensa come voi che riuscirete a farli cambiare idea. No, bisogna portare le prove. Portate le prove, argomentatele, dimostratele, e poi ne possiamo parlare. Ecco, lo scambio civile in una società civile è questo. Non esiste nessuno scambio civile quando si vuole imporre la propria certezza personale agli altri con la forza o con la violenza. La scienza è esattamente all'opposto. E quindi, ragazzi, con questa riflessione vi saluto. A presto, buona giornata.